Abbiamo fatto passare 10 minuti accademici, visto che siamo più efficienti dell'Accademia, non sono 15. Un po' logicamente il secondo, quello che ha fatto Carlo Lottieri sull'idea di diritto, sono 10. E quindi iniziamo questo terzo incontro di dei seminari di studio su legge, legislazione e libertà. Il terzo incontro segue Hayek e Leoni, su certe parti forse si sovrappone, spero di non dire cose che abbiate già ascoltato, perché il tema è contro la legislazione, nomos e tesis. Eviterò di soffermarmi e dilungarmi sulla teoria del diritto di Hayek, perché appunto penso che fondamentalmente quando Carlo Lottieri, se eravate presenti all'incontro, ha paragonato la teoria del diritto di Hayek e di Leoni, l'abbia già sviscerata. E poi anche perché parlare di queste cose dopo Carlo, che è il nostro filosofo del diritto, sarebbe un po' rischioso quantomeno. Restano però, io sono la mia formazione è di diritto positivo, mentre Carlo Lottieri è un filosofo del diritto, io sono, ahimè, e sempre più pentitamente, una studiosa del diritto pratico, del diritto positivo appunto, di quello che ad Hayek e a Leoni non piaceva. E dallo sguardo di un giurista positivista sulla teoria del diritto di Hayek, che è uno sguardo comunque che offre tantissimi spunti di lettura e anche di riflessione. Quello che vorrei fare, vista anche il clima raccolto, è, partendo dai concetti chiave e da alcuni corollari sui concetti chiave di diritto e di regola e di ordine secondo Hayek, provare insieme con voi a leggere Hayek oggi, traendo una domanda e quattro insegnamenti dalla sua teoria del diritto. Partiamo dalle definizioni, ma prima delle definizioni partiamo dal metodo. Hayek, come voi sapete, non era soltanto un economista, non era soltanto un filosofo, era un personaggio, uno studioso estremamente eclettico, tanto che è facilmente leggibile da qualsiasi categoria professionale, da qualsiasi persona. È facilmente leggibile, ma al tempo stesso è molto complicato, perché appunto, avendo uno sguardo così eclettico e così profondo sul fenomeno umano e sul fenomeno sociale, il nostro sguardo, che è sempre uno sguardo molto più specialistico, rischia appunto di perdersi, di perdere alcuni passaggi. Da eclettico quale era, non poteva che essere non poteva che adottare un metodo fortemente empirico, che gli consentiva appunto di vedere il prisma della complessità umana e della complessità delle istituzioni umane per quello che erano. E questo metodo di indagine empirico è quello che lo porta anche a parlare della scienza giuridica come di una scienza sperimentale, empirica appunto. Empirical and experimental sono proprio due suoi aggettivi per definire la scienza giuridica. Da questo metodo, da questo sguardo empirico, cioè di come le cose accadono e quindi anche di come le regole si formano, nasce la sua teoria dell'ordine e teoria del diritto, che appunto è molto assimilabile a quella che già formulata da Leoni, con termini diversi, ma fondamentalmente per noi che siamo molto più grezzi di lui intellettualmente è piuttosto sovrapponibile. Se oggi chiedessimo a uno studente di diritto che cosa è l'ordine, di sicuro la prima risposta che lo studente darebbe: l'ordine è ciò che viene imposto dall'autorità. Hayek la pensa completamente all'opposto rispetto a questa pur corretta definizione. Non è colpa degli studenti di diritto se danno questa definizione, è perché questa definizione è quella che si insegna loro. E anche perché è quello che, al di là di quello che viene loro insegnato nelle aule universitarie, è quello che vivono, cioè ciò che l'ordine è appunto normalmente nella vita quotidiana un comando che viene dall'esterno, che può essere il vigile urbano, piuttosto che l'agente del fisco, piuttosto che la guardia di finanza, piuttosto che il sindaco, il presidente della provincia e via dicendo. L'idea di Hayek appunto è completamente diversa, perché Hayek va all'origine dell'idea di ordine e non alla superficie di ciò che resta oggi dell'ordine. E andando all'origine dell'idea di ordine, lui vede come vedeva proprio Leoni, che l'ordine è un sistema organizzato di elementi che sopravvivono in una ottica di aspettative vincenti. Ciò che rende un sistema ordinato è la prevedibilità di alcuni comportamenti, delle conseguenze di quei comportamenti, prevedibilità che è generata dalla esperienza fornita dall'osservazione che ci sono dei comportamenti che determinano certi effetti. C'è una sua definizione molto famosa che ripeto, che è molto più chiara di quello che potrei dire io con altre parole. L'ordine è uno stato di cose in cui una molteplicità di elementi di vario genere sono in relazione tale gli uni rispetto agli altri, che si può imparare dalla conoscenza di qualche partizione spaziale o temporale dell'intero insieme a formarsi aspettative. Leoni scriverebbe pretese. Aspettative corrette sulle altre parti di quell'insieme, o almeno aspettative che hanno una buona possibilità di dimostrarsi corrette. Allora, si tratta di una definizione molto più vicina oggi alle scienze naturali, per quanto Hayek aveva molto ben presente quanto i fenomeni sociali come il diritto fossero diversi dai fenomeni biologici, che non al mondo del diritto, dove invece l'ordine è sì sistema, ma è un sistema come insieme organizzato di elementi normativi che sono esterni rispetto al destinatario e che quindi non emergono spontaneamente, ma vengono eteronomamente dati. Questo concetto appunto hayekiano di ordine come formarsi di regolarità costanti che generano aspettative che diventano legittimamente quelle che poi Leoni definisce delle pretese legittime, cioè pretese capaci di essere soddisfatte nel mondo del diritto. Questa definizione così sociologica dell'ordine, stiamo parlando di ordine giuridico, Hayek la desume guardando alla natura ancestrale proprio del diritto e notando che la società non viene prima del diritto. Questo i latini lo avevano già compreso quando avevano compreso che società e diritto sono due elementi coessenziali e l'uno conseguenza dell'altro. Ma Hayek va un po' più in là rispetto a questa idea sociologica, se vogliamo, del diritto. Il diritto non è soltanto ciò che spontaneamente le persone accettano come tale. La regola non è semplicemente ciò che le persone consapevolmente accettano come tale e quindi la seguono, ma in un mix di naturalezza e socialità, l'ordine è dato da un comportamento che si segue non necessariamente pensando di star seguendo una regola. Cioè si segue quasi inconsapevolmente, quasi inconsciamente. C'è un connubio proprio tra la natura dell'agire umano e il fenomeno sociale dell'azione umana, che è qualcosa che va appunto al di là del giusnaturalismo, ma va anche al di là di una teoria esclusivamente sociologica del diritto. È osservando l'azione umana come qualcosa che ripete delle costanti perché intrinsecamente sta adempiendo a un dettato normativo spontaneamente dato, ma non consapevolmente acquisito, che nasce l'ordine. E questo ordine poi viene espresso, viene verbalizzato. Non c'è modo migliore di comprendere questo concetto che a noi sembra estremamente lontano perché siamo stati abituati a intendere il diritto come qualcosa di completamente diverso che fare il paragone con il linguaggio. I bambini imparano a parlare prima di conoscere la grammatica. La grammatica la conosceranno a 6 anni in prima elementare, ma quando andranno in prima elementare loro già sapranno parlare correttamente nella loro madrelingua. Il diritto funziona allo stesso modo, tanto che il diritto e il linguaggio, insieme ad altre istituzioni sociali, sono proprio accomunati sia da Hayek che da Leone come fenomeni spontanei che vivono molto prima della loro codificazione, che nel linguaggio è appunto la individuazione delle regole grammaticali e nel diritto è appunto il momento della scrittura. Non è un caso che codice, l'etimologia di codice, noi pensiamo ai codici come a un insieme di regole che vengono razionalizzate da un'autorità che è legittimata a farlo e è legittimata da un'autorità superiore a sé fino ad arrivare all'autorità ultima che si autolegittima. Il codice, etimologicamente codice in realtà vuol dire contratto. E questa secondo me è una cosa che non si dice quasi mai, ma che conoscere l'origine del significato delle parole a volte può essere molto utile. Il codice appunto nella lingua romana era una tavola di pietra su cui venivano scritti i contratti. Allora è quella sede nella quale vengono scritte le norme, direbbe Hayek, di diritto privato, che spontaneamente le persone si danno, ma non si danno nel senso che decidono di darsele, semplicemente ce le hanno, proprio come semplicemente noi conosciamo la nostra lingua madre e poi impariamo a verbalizzarla. Questa teoria del diritto, che è completamente ribaltata rispetto al diritto come lo conosciamo oggi, non soltanto come lo viviamo, ma anche come lo apprendiamo e come lo legittimiamo, anche dal punto di vista concettuale, è appunto molto simile a quella, ed è debitrice in fondo, a quella che aveva Leoni, anche in un altro punto. Leoni accosta mercato e diritto da un lato e legislazione e pianificazione economica dall'altra, distinguendo molto chiaramente che la legislazione è qualcosa di diverso dal diritto. Hayek fondamentalmente fa la stessa cosa, con termini diversi. Hayek parla di ordine spontaneo, cioè di cosmos verso le organizzazioni, parla di istituzioni come possono essere il contratto o la proprietà rispetto all'ordine artificiale, la taxis, ma fondamentalmente stanno parlando della stessa cosa. Perché stanno parlando della stessa cosa? Perché c'è un parallelismo concettuale di fondo. L'idea di Leone, l'idea del diritto spontaneo di Leone, cioè del diritto come quelle pretese individuali che potremmo dire nel mercato delle pretese riescono ad emergere come legittime, è la stessa idea che ha Hayek di ordine spontaneo, che si riconosce in base ad una regolarità acquisita e riconosciuta, appunto. Se questo è il diritto non è altro, non diviene altro che l'insieme delle regole fondamentali di condotta, direbbe Hayek, perché poi ognuno viva la sua vita, svolga il suo lavoro e realizzi se stesso. La legislazione, cioè il prodotto dell'attività legislativa dei parlamenti, in senso ampiamente inteso, è invece un insieme di regole di organizzazione che sono finalizzate a uno scopo. Se il legislatore adotta una legge è perché vuole raggiungere un obiettivo, ma quell'obiettivo è lui stesso che se lo dà. È lui che predispone una serie di opzioni, di giudizi di valore su cosa è preferibile raggiungere e cosa no, e impone coercitivamente ai cittadini, ai sottoposti, ai destinatari della legge, di seguire tramite la legislazione, che è appunto il fenomeno coercitivo per essenza, di seguire quei determinati fini. Allora, il parallelismo tra il funzionamento spontaneo del mercato come un sistema di tentativi per individuare una soddisfazione perfettibile, una soddisfazione che molto spesso non si raggiunge, ma che è pur sempre il fine di un esercizio libero di scoperta, il parallelismo tra diritto e libero scambio da un lato e legislazione e pianificazione dall'altro è evidente. La legislazione serve alla pianificazione, la pianificazione si costruisce tramite la legislazione, perché la legislazione è l'arma più potente che si ha per obbligare certe persone a fare certe cose. Si dirà, ma noi viviamo in una democrazia rappresentativa, se il Parlamento adotta delle leggi, il Parlamento o il governo, il legislatore in senso ampio, adotta delle leggi, è perché in democrazia qualcuno lo ha investito di questo potere legislativo. In realtà su questo punto Hayek è molto lapidario nell'individuare nella rappresentanza, nel concetto di democrazia rappresentativa o rappresentanza democratica, un feticcio della sovranità, una deriva negativa del costruttivismo che ha portato poi a quel positivismo giuridico secondo cui l'ordine è ciò che il legislatore dice e che può dire perché è stato democraticamente investito dagli elettori. Forse mai come in questi ultimi decenni, 20 anni, noi possiamo effettivamente constatare quanto potesse essere vera quanto potesse essere fondato il timore di Hayek che la rappresentanza democratica fosse appunto il feticcio della sovranità popolare. Se cerco di andare un po' veloce perché vorrei, appunto, dato il clima e dato l'ambiente ristretto, sono certa che si aprirà poi il dibattito. Se questo è un po' l'idea del diritto che ha Hayek, quindi da un lato c'è la legge nel senso arcaico del termine, il diritto, appunto, l'ordine spontaneo delle cose, dall'altro c'è la legislazione, da un lato c'è un sistema ordinamentale spontaneo che nella sua spontaneità ha intrinseca una complessità che non è detto che sia positiva, nel senso che essendo l'ordine spontaneo un ordine senza fine, e senza fine perché si è l'emersione delle aspettative che nell'esperienza umana emergono, non può avere un fine predeterminato. Da qui deriva la sua complessità, la sua inintenzionalità. Se da un lato c'è questo fenomeno spontaneo e complesso che è al tempo stesso quello che ci fa paura perché appunto non sappiamo quali sviluppi può avere, dall'altro c'è invece la tesis, cioè la legislazione come il prodotto di una costruzione a tavolino degli obiettivi che deve perseguire la società e che proprio in questa costruzione, se da un lato trova un modo di semplificare la vita alle persone, dall'altro trova anche il modo di renderle schiave, in senso ovviamente concettuale, ma non solo, perché in alcuni brani molto intensi Hayek in realtà non lesina a dire che gli stati sociali sono forme di stati totalitari, perché la giustizia sociale è un modo di costringere le persone a vivere secondo fini e secondo desideri che non necessariamente hanno. E quindi la differenza tra uno Stato totalitario, uno Stato socialista, uno Stato sociale è soltanto una differenza di gradi, ma non di identità. Se questo è un po' il pensiero di Hayek, la visione che ha Hayek, che deriva semplicemente dall'osservazione del comportamento umano, si possono trarre alcuni corollari. Il primo corollario, molto interessante per dare fondamento a delle idee che oggi ci sembrano assolutamente balzane, il ruolo del Parlamento. Hayek dice che il Parlamento dovrebbe servire soltanto come organo di controllo del governo. Questo è l'origine del Parlamento. A noi sembra una cosa un po' assurda, un po' lontana dalla realtà, e fondamentalmente in parte lo è dalla realtà di oggi, ma a parte il fatto che il Parlamento ha tuttora un forte ruolo di controllo del governo, ce lo dovrebbe avere. Le leggi di bilancio dovrebbero servire proprio a questo, sono leggi ma sono attività di controllo. L'origine del Parlamento non era quella di fare leggi, tanto che il Parlamento ha in nuce la parola parlare, non legiferare. Era la sede dove si parlava, perché la cosiddetta società civile, in parole poco rispondenti forse alla realtà, ma in parole povere, controllasse appunto l'attività del monarca e della sua schiera di burocrati. E allora forse non va tanto lontano Hayek quando dice: attenzione, il vero diritto non è il diritto del Parlamento, perché il Parlamento non nasce per fare le leggi, il Parlamento nasce per controllare l'attività di governo. E non a caso fa proprio l'esempio, vero ovviamente, richiama il primo ruolo fondamentale che ha avuto il Parlamento, il settore attraverso il quale il Parlamento si è sviluppato, che è il settore del fisco, il settore fiscale, controllare le spese del governo, da cui poi la legge di bilancio. Il problema di oggi, tornando all'attualità, è che oggi esistono troppi parlamenti, ma siamo noi che li abbiamo voluti. Noi abbiamo pensato che spezzettare il ruolo del legislatore, così come tutti gli altri poteri della tripartizione monteschiviana, spezzettarli in vari livelli di governo avrebbe portato da un lato una maggiore competizione, dall'altro un maggiore controllo tra poteri dello stesso tipo. In realtà quello che abbiamo avuto è un eccesso di legislazione non solo del Parlamento nazionale, ma anche delle altre assemblee legislative. In Italia penso soltanto al Parlamento europeo, per quanto sia un Parlamento zoppo è pur sempre un Parlamento, e alle assemblee legislative, ai consigli regionali. Ma in realtà possiamo estendere ancora a fisarmonica, sia in alto che in basso, il ruolo di produttore di norme, anche se norme non di tipo legislativo. C'è una proliferazione, un policentrismo normativo, per cui oggi abbiamo l'energia elettrica regolata dall'autorità indipendente, e tutte il tipo di normazione delle autorità indipendenti, la normazione degli ordini professionali. È un policentrismo appunto normativo che rende impossibile sapere cosa è diritto vigente. Fortunatamente, ritornerò su questo punto, noi siamo rispettosi del diritto non perché è un diritto vigente, e qui ci ritornerò, perché è l'ultimo corollario, secondo me il corollario più bello. Secondo corollario, il ruolo del giudice. Qui Hayek tradisce sicuramente una profonda simpatia per i sistemi di common law, come sistemi in cui il giudice riconosce e verbalizza quel diritto spontaneo che emerge implicitamente nella interazione umana, ma che appunto nell'attività del giudice di law finding, non law making, che trova la sua la possibilità di venire alla luce. Leoni aveva fondamentalmente la stessa simpatia per i sistemi di common law e anche per il diritto di natura pretoria. C'è un problema anche oggi, anche su questo punto oggi, e cioè il fatto che non possiamo, credo, più dire che il giudice riesca a fare giustizia svelando il diritto che è insito nell'attività, nell'azione umana. Questo semplicemente perché il giudice stesso è intrappolato in un sistema estremamente complesso e intricato di diritto positivo, che gli rende difficile andare a capire quale tra le norme, tra la selva di norme del diritto positivo, quale è il vero ordine, quale è il vero diritto da applicare. Faccio un solo esempio: noi abbiamo avuto per anni i giudici che si ribellavano fino poi ad ottenere una sentenza della Corte Costituzionale per il fatto che la legislazione italiana era per un buon 50% frutto della reiterazione dei decreti legge. Come voi sapete, i decreti legge sono un provvedimento legislativo avente natura di legge che però è destinato a morire dopo 60 giorni. Muore sempre, muore comunque anche quando viene convertito in legge. I decreti venivano allo scadere dei 60 giorni, anziché diventare legge, venivano reiterati e ci sono casi di 12 reiterazioni. Quindi lo stesso decreto legge che in maniera emergenziale è stato ripetuto per 12 volte, fate voi 12 per 60 giorni. E i giudici si trovavano ad applicare quel diritto, cioè si trovavano a dover applicare un diritto che il giorno dopo sarebbe morto, salvo che forse il governo non l'avesse resuscitato. E quindi voi capite che l'attività di law finding, che tanto piaceva ad Hayek e sulla quale tanto possiamo concordare, in un sistema di diritto positivo che fa perno quasi, ha fatto perno per anni sulla reiterazione del decreto legge, è un'attività eroica, quasi impossibile. Tanto che appunto oggi la stessa giurisprudenza è un formante, come direbbero i giuristi, un settore del diritto estremamente mutevole. Terzo corollario, ma anche il governo nella tripartizione, è il ruolo del governo. Qui molto semplicemente, in maniera per noi simpatizzanti liberali, Hayek ritiene, in maniera ovviamente coerente alla sua idea di diritto, che il ruolo del governo non è quello, con le sue parole, di running a country, di far marciare un paese, di dare il senso di marcia di un paese, ma molto più semplicemente è quello di dare il contesto istituzionale, il contesto organizzativo, direbbe lui, fair, equo, certo, giusto nel senso di equo, appunto, all'interno del quale poi le persone possono contrattare i loro diritti. Non è un caso che Hayek ha una simpatia per il diritto privato rispetto al diritto pubblico, perché il diritto privato è, secondo nella sua visione, la verbalizzazione, appunto, l'estrinsecazione di quella spontaneità del fenomeno giuridico attraverso il quale le persone regolano le proprie controversie e i propri interessi. Contrapposto al diritto privato c'è il diritto dato dall'esterno, cioè il diritto pubblico, che è il diritto che sta fagocitando, lo era al tempo suo ma lo è ancora di più oggi, sta fagocitando il diritto privato. Oggi fondamentalmente è tutto diritto amministrativo, tanto che il diritto amministrativo si è espanso in una serie di sottosettori, di sottobranche che sono anche proprio veri e propri corsi di studio per le facoltà di legge. Sul diritto pubblico e diritto privato, che è uno degli altri corollari, questa dicotomia che vede inevitabilmente un punto di favore nella prospettiva hayekiana per il diritto privato come sistema che istituzione è in grado di risolvere autonomamente le controversie tra privati, su questa dicotomia mi è sembrato curioso sottolineare che legge, legislazione e libertà in Italia è stato tradotto per la prima volta da un privatista. L'edizione a cura di Bragadin Petroni è stata tradotta, all'epoca era un giovane studioso, oggi è uno dei più noti professori di diritto privato comparato in Italia, per Giuseppe Monateri, che era allievo di Sacco, un altro grande privatista nella scienza del diritto italiano, e mi sembra una cosa abbastanza curiosa che l'interesse, o forse molto, molto facilmente spiegabile, che l'interesse per Hayek sia stato nel dibattito italiano più acceso tra i privatisti che non tra i pubblicisti, per quanto Hayek si sia occupato anche delle istituzioni, di istituzioni pubbliche. Quarto corollario, un po' l'ho già menzionato, la giustizia. Che cos'è la giustizia per Hayek? La giustizia per Hayek è un elemento dell'azione umana. e non un risultato della legislazione, dovrebbe essere un elemento dell'azione umana e non un risultato dell'azione. In questo senso la vera giustizia può essere soltanto quella amministrata dai tribunali, dai giudici, che hanno appunto il compito di risolvere le controversie facendo emergere la condotta giusta, nel senso di l'aspettativa degna di essere adempiuta. Al contrario, la giustizia come viene percepita nello stato a cui già assisteva Hayek, che tuttora viene percepita, la giustizia sociale, è un obiettivo, è un fine. Ma se è vero che il diritto non ha fine perché è un fenomeno spontaneo che non si può amministrare, allora la finalità, la giustizia come finalità può essere presa in carico soltanto da un diritto che non è diritto spontaneo, ma che è appunto legislazione, cioè comando d'imperio, comando d'autorità. E qui ovviamente la conclusione del discorso sulla fondatezza, sulla legittimazione dal punto di vista della libertà, della giustizia sociale e proprio del welfare state è piuttosto lapalissiana. Penultimo corollario, quasi ultimo, l'obbedienza alla legge. Se abbiamo detto che il diritto è intrinseco all'azione umana, talmente tanto intrinseco che noi rispondiamo a determinate regole di condotta senza saperlo, senza nemmeno conoscerle, allora dovremmo chiederci se è vero che noi siamo rispettosi del diritto perché ne temiamo la sanzione. E quando studiavo, ma tuttora, mi sono sempre chiesta come possa reggere un principio dello stato di diritto, fondamentalmente, che è il principio ignoranza legis non excusat. È evidente che noi non possiamo conoscere tutte le norme che ci governano, è chiaro. Possiamo conoscere 10 comandamenti al massimo. Se siamo proprio bravi, possiamo conoscere i 139 articoli della Costituzione. Ma è ovvio che possiamo sapere che cosa è un contratto, ma è ovvio che non potremmo mai conoscere tutte le norme che vengono approvate. E l'idea, e mi è sembrato sempre abbastanza falsamente ingenuo, il periodo della vacatio legis, no? Questi 15 giorni tra la pubblicazione di una legge e la sua entrata in vigore, che dovrebbero servire perché tutti ci mettiamo a studiare la Gazzetta Ufficiale e ci mettiamo a vedere quali leggi ci dobbiamo rispettare. In realtà, se il principio regge, cioè se i giudici ancora oggi possono dire ignoranza legis non excusat, è perché noi, la maggior parte di quelle norme che sono state in qualche modo codificate, le rispetteremo comunque. È questo un po' il senso di Hayek, dell'obbedienza al diritto e del senso del diritto che abbiamo ognuno dentro di noi, a meno che non siano ovviamente leggi tecnicalità o leggi ragionevoli. Teoricamente il diritto positivo dovrebbe avere in sé un qualche senso di ragionevolezza, e quindi se noi non uccidiamo il nostro prossimo, per dire l'esempio più eclatante, non è tanto perché sappiamo che c'è un reato che si chiama omicidio, ma perché non lo faremo comunque. E così fino ad aspetti molto meno gravi del diritto. È l'unico modo attraverso il quale appunto questo brocardo latino dell'ignoranza non scusabile della legge può avere un qualche senso, ma non dico in un ordinamento complesso come il nostro, in qualsiasi ordinamento. Secondo l'aspetto peculiare di Hayek su questo, rispetto a una visione esclusivamente sociologica del diritto, è il fatto che questo diritto che noi comunque in qualche modo rispetteremmo, rispettiamo, sentiamo, non è semplicemente, questa sarebbe la prospettiva sociologica, la consuetudine. Bobbio, secondo Bobbio, la distinzione tra norme di condotta e norme di organizzazione di Hayek non è altro che la distinzione tra norme consuetudinarie e norme statutarie. In realtà, non lo dico io, ma fortunatamente prima di me lo ha detto un altro filosofo del diritto italiano, Francesco Viola, la norma di condotta di Hayek non è semplicemente la consuetudine. È qualcosa che viene prima della consuetudine, perché della consuetudine, direbbe un giurista, manca il riconoscimento della norma di condotta, cioè il comportamento, ma non è detto, non è necessario che debba esserci il riconoscimento. Ritorna quell'idea che dicevo prima, che la teoria del diritto di Hayek non è... non si inserisce pienamente nel diritto naturale, ma non si inserisce nemmeno nella sociologia del diritto. È qualcosa che sta in mezzo, è una teoria secondo cui è nell'azione umana e non nella coscienza dell'azione umana che sta la norma di comportamento, la norma di condotta. Se fosse mera se fosse consuetudine nel senso sociologico, sarebbe appunto un elemento non dell'azione ma del riconoscimento che si ha dell'azione. E questo secondo me è un elemento di estremo interesse per e molto sottostimato in chi bazzica un po' la riflessione del diritto, sull'efficacia del diritto. Perché il diritto è efficace? È efficace perché noi veramente conosciamo le leggi, questo lo escluderei a priori, è umanamente impossibile. È efficace perché abbiamo paura della sanzione, noi non sappiamo se no appunto la sanzione che avremmo ad uccidere una persona, figurarsi a contravvenire a un regolamento condominiale. Forse è efficace appunto perché la maggior parte della codificazione, dell'estrinsecazione del diritto è, per dirla con Hayek, qualcosa che viene successivamente all'accettazione delle norme di condotta dell'azione umana. Questa idea, che è un'idea molto pericolosa ovviamente, perché è un'idea molto fumosa di diritto, è un'idea molto sfuggente, tanto che poi è nata e ancora persiste nelle convinzioni di tutti noi, l'idea che il diritto sia una cosa a sé, no? Quello che Kelsen ci ha insegnato, insieme di comandi fino ad arrivare all'ultimo comando, per renderlo puro, no? Per renderlo asettico rispetto a contaminazioni esterne, sociali appunto o naturali. Questa idea però del diritto come qualcosa che deve essere necessariamente ragionevole, altrimenti noi non potremmo mai rispettarlo davvero e non reggerebbe il principio dell'ignoranza, è un po' quello che oggi sta avvenendo soprattutto nella giurisprudenza. Uno dei termini che più si sta usando, soprattutto nella giurisprudenza sulle leggi, quindi nella giurisprudenza che serve a dire se una legge è legittima o meno, uno dei termini più utilizzati, uno dei parametri più seguiti è quello della ragionevolezza, che è un incubo per un operatore del diritto, per un professore di diritto, perché spiegare la ragionevolezza è una cosa complicatissima, proprio perché la ragionevolezza ha bisogno di appigli metagiuridici, ha bisogno di una teoria del diritto impura rispetto alla scienza autonoma del diritto. Ma fondamentalmente il diritto positivo oggi, il diritto delle corti costituzionali, è un diritto che in larga parte utilizza come stella polare la ragionevolezza. Cioè una legge, va a vedere se una legge è legittima o meno, molto al di là di quello che dica il testo costituzionale, cioè ciò che legittima la legge, andando a quasi tautologicamente comprendere se quella legge è ragionevole, e ovviamente ragionevole è evidente che abbia in sé, in nuce, la parola ragione, il che la dice lunga sulla impurezza del diritto, necessaria impurezza. Veniamo adesso alla parte, queste diciamo erano le premesse e i corollari, una domanda e quattro lezioni. La domanda che mi pongo ogni volta che leggo Hayek o rifletto su Hayek è: A me sembra molto sensata la sua teoria del diritto, molto più sensata della legislazione nella quale siamo immersi. Ce lo diciamo tutti i giorni che non è possibile vivere in uno stato di diritto che ha un ordinamento come il nostro, no? E sembra, allora, se non è bianco è nero, allora forse non ha tutti i torti a ritornare alle radici del diritto, a sporcarlo con l'osservazione pratica di come gli uomini si comportano. Allora perché questa teoria fondamentalmente non ha avuto successo? Forse ha avuto successo in altri ambiti, Hayek in ambito, sono insomma famose le sue teorie in economia, ma tra i giuristi Hayek non si studia.
Neanche fra gli economisti.
A maggior ragione fra i giuristi, vi ho detto, il traduttore è stato un privatista, ma dovrebbe studiarsi ai corsi di diritto pubblico, ai corsi di diritto costituzionale, di dottrina dello Stato, di sociologia del diritto, perché non si studia? Io getto lì, le risposte sono tante e ognuno di voi credo ne abbia qualcuna. Molto così, istintivamente ne getto tre. Il primo è stato il grande fraintendimento dell'età delle codificazioni, dell'età cioè nella quale si è fatta proprio l'operazione che diceva Hayek, cioè si è cercato di scoprire il diritto e metterlo su carta. Però un po' poi ci si è preso gusto e i codici non sono stati più tanto il luogo dove veder scritto un diritto che comunque da qualche parte c'era, ma sono stati il luogo in cui appunto d'autorità si creava diritto. E oggi siamo oltre l'età delle codificazioni, oggi siamo nell'età in cui i codici, la legislazione, la regolare legislazione è l'eccezione al codice. Chi di voi maneggia un po' i grandi quattro codici italiani ne sa qualcosa, no? Per sapere come funziona un contratto non lo si va più a vedere nel codice civile, si va a vedere che tipo di contratto è e poi si cerca nella legislazione settoriale specialistica. Allora, un po' è stato e di questo Hayek se ne è reso conto, c'è un passaggio di Legge, Legislazione e Libertà in cui dice appunto che il momento delle codificazioni è stato un momento di fraintendimento della natura del diritto, in cui un po' ci si è fatti prendere dalla mano. Poi c'è un'altra spiegazione molto appunto istintiva che mi sono data, che è un po' quella, forse direbbe Weber, del primato della burocrazia. E c'è sempre un passaggio in Legge, Legislazione e Libertà in cui Hayek forse questa cosa la denuncia, cioè il fatto che la legislazione sia un cane che si morde la coda, perché in realtà c'è una classe burocratica che è quella che poi fa la legislazione, e non nascondiamoci, non sono i membri del Parlamento, che ha tutto l'interesse a perpetuare se stessa e a perpetuare il proprio potere. E c'è appunto un passaggio in cui lui fa riferimento soprattutto all'Europa continentale, dove emerge questa legiferazione come frutto dell'attività legislativa dei public lawyers. È ovviamente una spiegazione maliziosa, ma io credo che possa reggere alla prova dei fatti. C'è poi la terza grande risposta, che è il mito dello Stato sociale. Non poteva andare d'accordo col mito vero e proprio dello Stato sociale la teoria hayekiana di un diritto spontaneo, imperfetto, perfettibile e soprattutto senza finalità. E anche questo, diciamo, anche di questo Hayek se ne era accorto. Questa è un po' la risposta pratica che mi sono data, cioè se nella pratica quotidiana noi come destinatari del diritto siamo destinatari di un diritto completamente diverso rispetto a quello di Hayek, è quantomeno per questi tre problemi che abbiamo avuto. C'è poi una risposta teorica, cioè perché Hayek non si studia all'università? Perché ha vinto Kelsen. E perché ha vinto Kelsen? Perché era molto più semplice la teoria di Kelsen, ed è proprio nella semplicità di quella teoria, potremmo anche dire grossolanità, che si nascondono anche i limiti. Però è molto più facile dare a intendere che esista un sistema perfetto e quindi necessariamente chiuso, perché non deve avere contaminazioni esterne, di legittimazione del potere e quindi anche di legittimazione del diritto come frutto di quel potere. E purtroppo per Hayek e forse anche per me, Kelsen ancora ha vinto, nonostante sia evidente che il diritto è qualcosa di estremamente e lo sia più evidente di quando Kelsen non scrivesse, che il diritto è qualcosa di estremamente poroso, che il diritto è qualcosa di estremamente instabile e incerto, e che soprattutto dopo le tragedie del XX secolo, per quanto sia evidente che non basta che il diritto sia legittimo affinché sia adeguato, quantomeno, nonostante questo, le teorie kelseniane sono quelle che ancora, forse per una sorta di stanchezza culturale, di passività culturale, sono quelle che ancora vanno per la maggiore, a discapito di branche del diritto che ancora oggi, io lo dico pensando esclusivamente al contesto accademico italiano, non a quello straniero che non conosco, branche del diritto che vengono ritenute insegnamenti opzionali, quando invece appunto meriterebbero ben altra sorte, prima tra tutti la sociologia del diritto. Quattro lezioni. La prima lezione, quattro così insegnamenti. La prima, la complessità dell'ordine spontaneo non è limitata da quanto la mente umana è in grado di padroneggiare. La complessità, il relativo grado di complessità, è una possibilità dell'ordine spontaneo. E noi non dobbiamo avere paura di questa complessità dell'ordine spontaneo. Mentre oggi, per come siamo stati abituati a vivere, ciò che è complesso, ciò che è incerto, ci fa paura e chiediamo l'intervento dello Stato perché ci protegga. E invece la complessità delle istituzioni di cui il diritto fa parte deve essere vissuta come un elemento di, passatemi la parola, di bellezza, perché è ciò che ci consente, tramite l'esperienza, tramite i tentativi e tramite gli errori, di perfezionarci nella consapevolezza che non c'è stato che possa proteggerci dalla vita. E la vita è una cosa complessa, e quindi necessariamente anche il diritto è una cosa complessa. E invece noi chiediamo, appunto, in questo mito dello Stato sociale, chiediamo che lo Stato, che tutto dovrebbe sapere, debba anche risolvere, non dico tutti i problemi, ma tutti i rischi di problemi che possiamo avere. La teoria hayekiana del diritto forse ci insegna che la complessità non è un male, che i tentativi, che i rischi, i pericoli non sono qualcosa da evitare, ma sono anzi il momento attraverso il quale passare a uno stato auspicabilmente migliore. La seconda lezione, che è fondamentalmente, diciamo, la conseguenza di questa prima. Noi non abbiamo diritto a che tutte le nostre aspettative vengano soddisfatte. La teoria dell'ordine spontaneo, questo ce l'ha chiaramente in mente. E l'ordine spontaneo, il diritto di Leoni, non ci garantisce che ogni nostra aspettativa venga soddisfatta. Dipende dalla fortuna che avrà nell'interazione con le altre aspettative umane. Ma avendo ormai noi digerito il primato della legislazione come di qualcosa che risolve tutti i problemi e adempie a tutte le aspettative, abbiamo enormemente allargato la platea delle nostre aspettative e soprattutto, questo è il punto cruciale, le abbiamo elevate a diritti, arrivando ad una situazione di saturazione per la quale la legislazione sarà sempre più complessa perché sarà sempre più difficile mettere d'accordo diritti contrapposti tra loro. Semplicemente non tutto è realizzabile, non tutte le posizioni sono conciliabili e il mito appunto dello Stato sociale, il mito dello Stato, più che dello Stato sociale, proprio dello Stato paternalistico, è quanto di più ingannatorio rispetto all'idea che appunto ogni nostra aspettativa possa tramutarsi in diritto e quindi possa essere esigibile. È ingannatoria semplicemente perché il mondo è fatto di risorse scarse. E quindi non tutto può sempre e pienamente essere soddisfatto. Lo stato dei conti pubblici, questo ce lo dovrebbe ricordare tutti i giorni, ma noi tutti i giorni ce lo ricordiamo quando ci lamentiamo di dover pagare le tasse, ma ce lo dimentichiamo quando appunto chiediamo allo Stato una serie di cose che lo Stato non dovrebbe fare. Terza lezione. In una società complessa, più una società è complessa, più richiede ordine. Ma se è vero che l'ordine non è dato dalla legislazione come sommatoria di atti di imperio, allora dobbiamo ricordarci che la complessità va regolata attraverso la semplicità, poche regole chiare, poche norme di condotta chiare, che è completamente il contrario di quello che non solo i nostri legislatori stanno facendo, ma noi come sottoposti alla legislazione stiamo chiedendo. Noi ovviamente esclusi i presenti, perché i presenti sono sempre esclusi da tutti i discorsi. Questo è uno dei nodi che tutti i governi, qui non parlo soltanto dell'Italia, non riescono a sciogliere, non potranno mai sciogliere, perché hanno la pretesa di risolvere la complessità attraverso la complessità. Ma ciò non è possibile per tanti motivi, il primo dei quali Hayek l'aveva bene in mente, è la scarsità di informazioni, ma c'è un altro motivo fondamentale, che è la certezza del diritto. Noi non abbiamo bisogno, noi come agenti umani e sociali, non abbiamo bisogno che ci venga detto quale fine deve raggiungere la nostra vita o la nostra giornata. Noi abbiamo bisogno di un contesto stabile, chiaro e certo, di norme di organizzazione attraverso le quali rispettare le norme di condotta. Se invece il diritto diventa una questione complessa, noi semplicemente perdiamo la certezza del diritto e quindi non sappiamo più davvero dove sbattere la testa. Faccio tre esempi per essere più concreta, tre esempi di tre leggi attualmente, tre leggi italiane recentissime o in corso di approvazione per tre settori completamente diversi, che danno proprio l'idea di questa corsa infinita al raggiungimento della perfezione di una complessità che è una corsa senza fine, che è una corsa che vede uno Stato sfinito e soprattutto i destinatari della sua normazione sfiniti. La legge sul femminicidio. Santo cielo, ma c'è un codice penale che sanziona l'omicidio e che sanziona le stesse ipotesi previste come integrative del reato di femminicidio quali aggravanti. Perché mai dovremmo complicarci la vita introducendo un nuovo reato che complica l'ordinamento penale? Questo sul lato diritto penale. Diritto del lavoro, la legge sugli ordini non professionali che è stata approvata circa un anno fa. Ci sono degli ordini non professionali, cioè non hanno una categoria di professionale, un albo di appartenenza, per i quali ora la legge ha previsto che possano costituire delle associazioni. Cioè non possono creare un ordine, perché l'ordine è previsto con legge, ma possono riunirsi in associazioni. La Costituzione prevede il diritto e la libertà di associazione. Che cosa mi aggiunge questa legge? Non aggiunge assolutamente nulla. Semplicemente complica un po' di più il panorama legislativo, perché consente quello che già era consentito. Ultimo e straordinariamente esplicativo, la vicenda Ilva. Abbiamo avuto un decreto che porta il nome dell'ILVA, il decreto ILVA, per commissariare l'azienda, che è già quanto di più distante rispetto all'idea del diritto come norma, insieme di norme generali astratte. Era un provvedimento amministrativo adottato con legge, ma a questo ci siamo fondamentalmente abituati, le leggi provvedimento le conosceva pure il caro Mortati. Adesso ci siamo accorti che non bastava commissariare l'ILVA, ma bisognava commissariare anche le aziende collegate all'ILVA, e allora stiamo facendo il decreto RIVA, rincorrendo appunto questa situazione assolutamente complicata dell'ILVA. Questa è la legislazione italiana. Questi tre esempi, ma se ne potrebbero fare tantissimi, di uno stato di diritto, di una condizione del diritto che insegue la complessità nella complessità e non ha capito che l'unico antidoto alla complessità è la semplicità, che non vuol dire semplificazione, cioè non vuol dire scrivere le regole in maniera chiara formalmente. Per scrivere le regole in maniera chiara formalmente bisogna che siano chiare sostanzialmente. Poche ma buone. C'è un bel libro di un avvocato americano-statunitense, Richard Epstein, Regole semplici per un mondo complesso, che analizza molti settori legislativi americani per arrivare alla conclusione che molte delle leggi che sono state nel frattempo approvate rientrano tutte in 5 principi: autonomia, proprietà, libertà contrattuale, stato di necessità e responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Basterebbe molto spesso applicare soltanto il principio della responsabilità extracontrattuale per avere una marea di legislazione al macero. La quarta lezione fondamentalmente ve l'avevo già anticipata, perché è il ritorno alla ragionevolezza. Noi viviamo ancora in questo stato magmatico di legislazione, fortunatamente riusciamo a sopravvivere, perché tendenzialmente il diritto che si porta nei tribunali, fondamentalmente per due motivi, perché per una buona parte il diritto, il diritto vigente non ha bisogno di esistere, per cui non viene applicato, non arriva nei tribunali, e questa è una gran salvezza. Ci sono una marea di norme che sono inefficaci perché semplicemente non servono, e quindi fondamentalmente quando siamo davanti a un giudice non c'è bisogno di applicarle. Il secondo motivo è un po' quello che ho detto prima, e cioè quando invece il giudice si trova a dover fare i conti con una norma, proprio nella complessità di una legislazione che ha evidentemente perso la bussola, fa ancora appiglio ad alcuni criteri metagiuridici. Non solo fa ancora appiglio, ma forse tanto più la legislazione si sta complicando, tanto più quei criteri stanno ritornando utili. Prima ho parlato di ragionevolezza, in termini di diritti umani, se volete, c'è un altro criterio metagiuridico che è sempre più utilizzato, specie in un contesto culturale pluralistico, che è quello della dignità. Allora ecco, ci sono degli elementi che ci indicano come non può sopravvivere l'idea, la scienza pura del diritto di Kelsen. Non può sopravvivere a meno che non diamo a questa visione costruttivistica del diritto degli appigli metagiuridici che possiamo ritrovare appunto nei fenomeni sociali, o possiamo ritrovare, per chi è più, diciamo, più vicino alle teorie giusnaturalistiche, nella ragione del diritto e nel diritto della ragione. Ma certo, se Hayek permettetemi di dire, ha perso la sua battaglia in accademia e ancora nei parlamenti, non l'ha ancora persa nella cultura giuridica, nel senso che, per quanto la nostra cultura giuridica non lo conosca, di sicuro alcuni suoi insegnamenti li applica. Possiamo, credo, aprire il dibattito.